Neo MX3, il mensile della musica contemporanea.
E mi piacere oggi avere ospite Franco Cesarini, compositore nato a Bellinzona. Siamo finalmente con un ospite della Svizzera italiana. Franco Cesarini ha cominciato giovanissimo a mostrare una particolare inclinazione per la musica. Il primo strumento che ha incontrato nel suo cammino è stato il pianoforte, al quale però ha fatto seguito lo studio del flauto, studio poi portato avanti professionalmente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. In seguito al Conservatorio di Basilea, Cesarini ha studiato flauto con Peter Lukas Graf e lì ha ottenuto il diploma, i diplomi Master of Arts in Music. Parallelamente ha seguito i corsi di direzione con Felix Hauswirth e anche lo studio della composizione con Robert Suter e Jacques Wilberger. Ha iniziato la sua carriera accademica nel 1989, quando è stato nominato professore di direzione d'orchestra di fiati alla Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo, ovviamente, un posto che ha occupato fino al 2006. Dal 2001 è professore di direzione d'orchestra di fiati, di armonia e di analisi musicale presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Partiamo quindi con una panoramica davvero ampia sulla carriera di Franco Cesarini, nella quale vedo la didattica comunque ricopre un ruolo importante, così?
Beh, come quasi tutti gli strumentisti e anche i compositori, una parte del loro tempo è quasi obbligatorio dedicato alla didattica. Forse questa è la cosa che distingue molto i musicisti di oggi da quelli di un tempo, soprattutto i compositori, che forse in epoche passate erano gli unici veri professionisti del loro ambito, ossia si dedicavano interamente alla composizione. Era un lusso che in tempi in cui giravano meno soldi di oggi ci si poteva permettere, stranamente nell'ultimo secolo non più.
E purtroppo è vero, è un privilegio che oggi non c'è più. E mi chiederei ora, dopo aver elencato il suo curriculum studiorum, che importanza invece hanno avuto per lei i suoi maestri?
Beh, il mio maestro principale di composizione, che è stato Robert Suter, è stato per me molto importante perché mi ha dato, diciamo così, i mezzi, soprattutto i mezzi artigianali. Ho imparato a scrivere, a orchestrare, eccetera, eccetera, da lui, senza però mai pretendere da me e da nessuno dei suoi altri allievi che seguissero le sue orme, diciamo, dal punto di vista stilistico, o senza imporre una linea che invece molti altri docenti esigevano ed esigono tuttora dai loro allievi. Trovo che questo sia molto giusto. Suter diceva: non importa in che stile scrivi o scriverai, l'importante è che tu sia in grado di farlo bene.
Giustissima osservazione di Suter, che ovviamente condividiamo. C'è stato un momento importante nella sua carriera in cui lei ha varcato la soglia della Svizzera italiana ed è stato composer in residence in America al Southeast Missouri State University. Com'è stata questa esperienza americana?
Naturalmente il mondo accademico americano è molto diverso dal nostro. Io sono stato diverse volte ospite di università americane e ho avuto anche la fortuna di poter girare un po' il mondo, di vedere realtà musicali molto diverse dalla nostra. E devo dire che da un certo punto di vista questo sistema, io avevo per esempio in questo periodo a disposizione una bellissima casa solo per me dentro il campus universitario, che era una donazione lasciata da un privato, eccetera, eccetera. Quindi una dimensione molto bella, poi si ha due passi dall'università, si hanno gli spazi a disposizione a tempo pieno, mentre per esempio nel nostro conservatorio è sempre una lotta riuscire a trovare un'aula, e se appena si sfora di 5 minuti già c'è il prossimo docente che è fuori dalla porta, che scalpita perché ha bisogno di questo spazio. Ecco, da questo punto di vista il mondo accademico americano è molto gradevole. Diciamo che mi ci sarei trovato molto bene e sarebbe bello per certi aspetti poterlo avere anche qui.
È certo, una maggiore libertà e anche una maggiore attenzione ai bisogni anche non solo dei docenti ma anche degli studenti, che sicuramente a volte anche si trovano legati, ecco, in questa infrastruttura molto gerarchica e difficile come è il conservatorio. Per esperienza posso dirlo anche di vari, ecco, conservatori, non solo quello di Lugano, ma ovviamente ci sono appunto questi limiti che sicuramente nel sistema americano, che almeno nel sistema di istruzione universitario, che quindi gode di anche contributi decisamente notevoli appunto lasciati dai mecenati o da professionisti che hanno voluto investire nell'istruzione, dà sicuramente una panoramica più ampia e lascia più libero anche lo studente e il docente di proseguire verso questo cammino. Tornerei anche però ad un lato molto importante della carriera di Franco Cesarini, ovvero quale direttore stabile dell'Orchestra Sinfonica di Fiati della Civica Filarmonica di Lugano, perché con questa formazione Cesarini ha diretto centinaia di concerti ed effettuato moltissime registrazioni, tra l'altro anche vincendo dei premi molto importanti, quali ad esempio il Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale, il Premio per Centro Culturale Migros, l'Anno Europeo della Musica, insomma il Prix Suisse per la migliore produzione radiofonica nazionale. Un parterre davvero importante. E quale potrebbe essere la descrizione, ecco, di questi 20 anni di attività con questa formazione, secondo lei?
Sì, la Civica Filarmonica di Lugano è un'orchestra di fiati che ha una tradizione lunghissima, infatti quest'anno avremmo festeggiato i 190 anni della fondazione, quindi è indubbiamente la più antica associazione musicale del comune di Lugano, è una delle più antiche della Svizzera italiana. E se noi pensiamo appunto alle altre grandi istituzioni musicali, come possono essere l'OSI oppure il Conservatorio, che festeggiano magari 30 o 50, 60, 70 anni, c'è un secolo in più. Quindi è stata un'istituzione molto importante per lo sviluppo musicale del nostro territorio. E io sono arrivato alla direzione della Civica ormai quasi 23 anni fa, e ancora la mantengo con questo anno, diciamo così, sabbatico quasi, dell'anno del Covid. E ho cercato naturalmente di portare molti cambiamenti, soprattutto per quel che riguarda il repertorio che suoniamo, introducendo brani originali di compositori viventi, diciamo così, anche sempre mantenendo comunque un occhio di riguardo anche per la tradizione, che era composta soprattutto di musica operistica e di trascrizioni. Questo però col passare del tempo la quota, diciamo così, di musica originale o di musica trascritta è sempre scesa. Sono partito con una quota circa del 50%. Arrivando poi negli ultimi anni al 15-20% al massimo.
Ecco, dei compositori, diceva appunto, altri, ecco, diversi dalla tradizione operistica che avete affrontato con la Civica Filarmonica di Lugano, quali sono i nomi che per esempio avete introdotto nel vostro repertorio, nomi di compositori di oggi, diceva?
Ci sono tanti, soprattutto compositori americani. Penso, potrei fare un elenco, ma da quelli anche non più così vicini a noi come Aaron Copland o Leonard Bernstein, Vincent Persichetti, William Schumann, potrei fare veramente un elenco molto lungo, che sono, diciamo così, i Samuel Barber, i cardini della musica
del Novecento americano.
Del Novecento americano. Mm-hmm. E la musica bandistica contemporanea è in grande parte musica che viene dagli Stati Uniti, proprio perché c'è una grande tradizione, diciamo così. Se da noi la banda era considerata appunto come un veicolo di diffusione della musica operistica in gran parte, in America è sempre stato considerato uno degli organici a disposizione dei compositori per potersi esprimere. E visto che è un mezzo molto diffuso, in America ci sono 15.000 bande, anche la possibilità di esecuzione aumenta, cosa che non è da sottovalutare, perché il grande problema dei compositori oggi non è trovare chi fa la prima esecuzione dei loro pezzi. In generale c'è un committente, diciamo così, che poi si preoccupa di far eseguire il pezzo. Il problema è trovare la seconda esecuzione.
Perché c'è questo problema, quindi, della seconda esecuzione, secondo lei?
Ahimè, devo dire una cosa che forse sembrerà un po' terribile. Credo perché in generale i pezzi non piacciono molto.
Aiuto. Allora forse appunto c'è anche un problema di ricezione. Beh, a volte forse perché il linguaggio usato può essere molto distante dalla ricezione del pubblico, a volte però anche no. Ci sono stati appunto casi di esecuzioni appunto di musica davvero contemporanea che utilizza lo spazio, non solo anche il tempo, che invece hanno avuto un grande seguito. Ecco, forse dipende anche dal modo in cui vengono presentate o se c'è un giusto contesto nell'esecuzione.
Sì, ci sono sicuramente moltissimi fattori e di sicuro io non sono in grado di esprimere un giudizio su tutto questo che è avvenuto, però posso immaginare anche alcuni fattori. Generalmente si confonde contemporaneo o avanguardista o sperimentale con la dissonanza. La musica dissonante è musica contemporanea, la musica consonante è o musica leggera o musica appartenente a generi inferiori, oppure musica del passato. Ecco, questa cosa qua sarebbe veramente adesso, finalmente, siamo nel 2020, da superare, in quanto la musica più dissonante che io conosca è quella di Edgar Varèse, che è un compositore francese che ha operato 100 anni fa. Allora, se questa cosa noi la riteniamo ancora una musica contemporanea, 100 anni dopo, pensate, come se Beethoven, quando scriveva la Nona Sinfonia, ritenesse contemporaneo il clavicembalo ben temperato di Bach.
È giustissimo, infatti.
Allora, io credo che qui ci deve essere per forza un errore nella prospettiva storica. E finalmente si dovrebbe superare questo gap di dire, appunto, che la musica dissonante è colta e la musica non dissonante appartiene a, o a generi inferiori oppure al passato. Ecco, questo è secondo me una condizio sine qua non se si vuole tornare, diciamo così, ad avere un contatto maggiore con la realtà, anche perché ci sfugge questa realtà. Non so, se l'opera negli anni 60, 70, 80, l'opera scritta in quegli anni lì non riusciva più ad avere, diciamo così, un'aderenza con il pubblico, beh, il pubblico ha trovato un altro, non solo il pubblico, la stessa musica ha trovato un altro genere, il musical per esempio, ha sostituito l'opera. Quello che era l'opera per, diciamo così, una famiglia borghese dell'Ottocento è diventato il musical per una famiglia borghese della seconda metà del Novecento. Si andava a ascoltare West Side Story piuttosto che Il fantasma dell'opera, come 100 anni prima si andava a sentire Traviata piuttosto che il Rigoletto. Quindi la musica trova poi le sue vie, trova i suoi percorsi. Pensiamo in Svizzera, trova una situazione paradossale. L'unica orchestra che è stata fondata e non smantellata in Svizzera negli ultimi 50 anni è questa 21st Orchestra, che si occupa esclusivamente di suonare musica da film con il grande schermo. La gente vede il film e sente la musica. Ecco, questo però è un segnale che c'è uno scollamento tra gli addetti ai lavori e la realtà, che non è dovuta solo all'ignoranza di un pubblico che non è educato, ma io direi che è anche un pochettino dovuta a un pensiero snobistico ed elitario che sarebbe ora di smantellare. Questa è la mia opinione. Come dicevo, non sono in grado di dare un giudizio sulla storia, però vedo che in molti ambiti questo pensiero elitario è distruttivo. Adesso saranno contenti queste persone che speravano solo di avere le sale vuote, senza pubblico, sbeffeggiare il pubblico, eccetera. Adesso hanno il loro apice in questo periodo e stranamente, invece di essere contenti, si lamentano tutti.
Stiamo parlando con Franco Cesarini della sua lunga attività e della sua anche visione del mondo musicale di oggi. Intanto la carriera di Franco Cesarini come compositore è notevolissima e delle sue composizioni moltissime hanno ricevuto dei consensi unanimi e in tutto il mondo. Come definirebbe però lei stesso il suo stile compositivo?
Questo è molto difficile, sono molto eclettico. Più che altro preferisco cercare un ambito, diciamo così, musicale per ogni pezzo che scrivo. Quindi sono anche molto diversi l'uno dall'altro e in certe occasioni ho usato quelle tipiche tecniche, diciamo così, che passano, sì, addirittura attraverso le caratteristiche tecniche del XX secolo, dalla musica seriale alla musica aleatoria, alla musica minimalista. Quindi ho fatto anche queste cose, sempre però inserite in un contesto tendenzialmente diatonico. Più che altro a me piace molto scrivere della musica modale e quindi usare i modi. Quindi sì, in forme molto diverse ho cercato anche nell'ambito dove sono soprattutto attivo, appunto il mondo delle orchestre di fiati, di portare delle innovazioni, diciamo così, col pugno di ferro in guanto di velluto, nel senso che mai ho pensato di snobbare il pubblico. Se ad un concerto vedevo la sala meno piena che quello precedente, mi preoccupavo subito di avere fatto delle scelte sbagliate e non ho mai fatto delle scelte contro il pubblico. Certo, non ho mai neanche fatto delle scelte, diciamo così, di comodo, solo per ottenere il consenso a buon mercato, cosa che purtroppo molti enti fanno, magari sono costretti a fare anche per questioni di budget, eccetera, eccetera.
Le sue composizioni, almeno vedo le ultime, hanno dei titoli davvero evocativi: Caribbean Symphonette, Equestrian Symphonette, la Symphony Views of Edo, Urban Landscapes. A che cosa si ispira quindi? Vedo un grande potere evocativo già dai titoli delle sue composizioni.
Sì, per quanto non sia un compositore di musica descrittiva, però mi piace legare la mia musica a qualche impressione visiva. Effettivamente sono una persona, per quanto ci veda molto male, perché porto gli occhiali praticamente da sempre, però subisco molto l'impatto della vista, anche sono un grande amante delle belle arti, ma nella mia musica molto spesso le idee nascono da qualche cosa che ho visto o da qualche cosa che sì, mi ha colpito da questo punto di vista. Poi cerco di trasformarlo in musica, quindi il percorso spesso è per questo che è evocativo. Dopo però non c'è praticamente mai nella mia musica, in nessun pezzo, una storia raccontata in musica. Insomma, non c'è una musica da film senza film, ma cerco sempre di scrivere della musica che abbia un senso compiuto suo, intrinseco, che non sia appoggiata appunto alle immagini, ma che sia evocatrice eventualmente di immagini.
Nel panorama della musica cosiddetta contemporanea, giustamente prima parlavamo di questa diatriba non risolta ancora fra quello che è diatonico, quello che non lo è, quello che sembra quindi consonante, quindi storico in qualche modo, e il dissonante che invece sembra appunto corrispondere unicamente a questi pseudo criteri di avanguardia. Secondo lei la Svizzera com'è in questo panorama, o meglio, c'è ancora strada da fare probabilmente anche nella Svizzera italiana per cercare di affermare in qualche modo un'identità dei compositori che sono attivi nel nostro territorio, e che cosa si potrebbe fare per migliorare questa situazione in futuro secondo lei?
Anni fa ricordo che per esempio l'orchestra dedicava uno spazio ogni tanto, anche piccolo, ai compositori di casa nostra. E attenzione, non importa se erano bravi, se non erano bravi, se erano compositori che avevano una fama internazionale, se erano preposti per l'eternità oppure no. Credo di no, ma questo non è importante. Però erano persone di casa nostra. Penso a compositori come Semini, come anche molti altri, Renato Risone, Claudio Cavadini, ne potrei fare un elenco. Erano persone che operavano nel nostro territorio e avevano ogni tanto appunto la possibilità di esprimersi attraverso la nostra orchestra, cosa che praticamente è oggi completamente scomparsa. questo lo trovo peccato, non solo perché magari non gli dispiacerebbe che ogni tanto, invece di essere eseguito in Giappone piuttosto che negli Stati Uniti, c'è un'orchestra a casa nostra e praticamente non ha mai suonato nulla di mio, e questo naturalmente non fa proprio bene. E dico, c'ho la fortuna di avere altre opportunità, ma a maggior ragione, proprio perché ho questa fortuna di avere altre opportunità, non vedo perché il famoso profeta in patria non è considerato. Però questo spazio, vi ripeto, c'era, e questo è il valore aggiunto di avere un'orchestra sul territorio, non per suonare Beethoven solo, ma certo anche per forza, questi sono i grandi monumenti della storia della musica, ma avere un'orchestra sul territorio e anche far vivere la musica del territorio, dare spazio ai giovani solisti, dare spazio anche ai vecchi solisti. Abbiamo un'enormità di musicisti della Svizzera italiana che sono sparsi in tutta Europa, in tutto il mondo. Farli tornare a casa una volta di più per suonare con la nostra orchestra e dare lo spazio ai compositori di casa nostra. Ripeto, non è importante poi il giudizio della storia. Le cose si fanno adesso per farle adesso. Chi ha deciso che farà parte della storia generalmente non è mai riuscito ad entrarci, perché è il tempo che poi decide queste cose qua, non siamo noi. Quindi io, questo è un appello che lancio naturalmente, e non lo faccio per me, sono ormai troppo vecchio per pensare di ricavarne qualche cosa per me, e forse non ne ho nemmeno bisogno.
Franco Cesarini, in chiusura del nostro spazio, i suoi progetti futuri?
Adesso naturalmente tutto è un pochettino
pandemia, ovviamente,
più
certo,
che fermo.
Permettendo.
Quest'anno però ho avuto molto più tempo del solito, quindi mi sono dedicato di più alla composizione di altri anni. Ho scritto una nuova sinfonia, ho scritto una sinfonietta, ho scritto una grande suite, sto scrivendo ancora altri pezzi, ho ancora alcuni incarichi. La mia terza sinfonia sarà eseguita in prima assoluta a Barcellona, all'Auditorio, il prossimo 25 aprile. Anche dovesse continuare la situazione della pandemia, il concerto avrà luogo comunque, magari con un organico più ridotto, quello che sarà, si vedrà. Comunque non hanno intenzione di smantellarlo. Poi la stessa orchestra nel mese di luglio farà una registrazione discografica della mia terza sinfonia e anche della seconda, quindi questo è un progetto bellissimo per me. Ho alcuni incarichi pendenti, di cui uno dalla Francia, e spero che si possano poi realizzare tutti questi progetti, perché effettivamente anche se per molti versi i primi tempi non ho subito molto l'effetto di questa situazione, adesso lentamente la voglia di poter riprendere l'attività, di poter tornare sul palco, di poter sentire di nuovo la mia musica dentro una sala da concerti.
Senz'altro, ma noi siamo fiduciosi, questi appuntamenti del 2021 sono di buon auspicio, speriamo che ovviamente possa essere un anno luminoso, almeno più luminoso di quello che è stato il 2020. Io ringrazio molto Franco Cesarini per il suo tempo, per essere stato qui con noi a Neo.mx3, e lo ringrazio intanto.
Grazie mille a lei per avermi dato questa opportunità, e spero che ci saranno altre occasioni.
Senz'altro, intanto rimaniamo alla sua musica, ed un cordiale saluto da Valentina Bensi.